va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno carissimi amici di Radio Mach5, siamo nel mese della vita, mese di febbraio, abbiamo celebrato la giornata della vita con la prima domenica, abbiamo celebrato la giornata del malato l'11 febbraio, ecco, febbraio è il mese della vita, e allora vorrei, mese della vita, il mese dell'ammalato, vorrei fare delle riflessioni, facendo diventare i nostri ammalati protagonisti, quasi come diceva uno slogan di qualche anno fa nella giornata del malato, mettersi alla scuola del malato. Che cosa ci può insegnare? Come ci può aiutare il malato? Di solito noi pensiamo che siamo noi ad aiutare gli ammalati, ma proviamoci a metterci in un'altra prospettiva. Che cosa ci insegna l'ammalato? E questo ci porta ad avere una nuova cultura della salute e dell'amore. Sì, l'ambito della cura della salute è chiamato a diventare il laboratorio di una nuova civiltà dell'amore. C'è da chiedersi se questo può avvenire senza che una società e una comunità cristiana si mettano in attento ascolto del malato. Nella nostra epoca i successi della scienza e della tecnica permettono di raggiungere in grado finora sconosciuto un benessere materiale che, mentre favorisce alcuni, conduce altri all'emarginazione. In tal modo questo progresso, potremmo dire, unilaterale può comportare anche una graduale scomparsa della sensibilità per l'uomo, per ciò che è essenzialmente umano. In questo senso, soprattutto, i nostri giorni attendono la manifestazione di quel genio della persona sofferenze che assicuri la sensibilità per l'uomo in ogni circostanza, per il fatto che è uomo. San Giovanni Paolo II, padre e maestro anche nella sofferenza, ci richiamava a volgere il nostro sguardo a Cristo. Dall'alto della sua croce, diceva Papa Giovanni Paolo II, a ciascuno di coloro che soffrono fisicamente e moralmente, diceva, la sofferenza è una vocazione ad amare di più, è una chiamata in misteriosa a partecipare all'infinito amore di Dio per l'umanità. Quell'amore che ha portato Dio a incarnarsi e a venire inchiodato sulla croce. Queste sono parole di luce per tutti, perché il mistero della sofferenza ci afferra, o per portare la croce in noi, o per condividerla con altri. Il percorso è tracciato per tutti, fino ad indicare una strada per la civiltà dell'amore e della speranza. Ricostruire la persona umana cominciando dal dolore e dalle sofferenze involontarie. Le mani e il cuore dei sofferenti e dei malati non sono vuote agli occhi di Dio. Racchiudono un tesoro prezioso che la Chiesa con cuore materno deve riconoscere ed evangelizzare e valorizzarlo come servizio apostolico e missionario per la salvezza nella promozione umana. Di fronte a un mondo che corre sui binari dell'efficienza, produrre, 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 che stiamo a fare noi, gente lacerata di tanto dolore che ti immobilizza e ti inchioda sulla sedia a rotelle? Che stiamo a fare? Se dovessimo lasciare la croce su cui siamo confitti, ma non sconfitti, il mondo si scompenserebbe. È come se venisse a mancare l'ossigeno dell'aria, il sangue delle vene, il sonno delle notte. La sofferenza tiene spiritualmente in piedi il mondo, nella stessa misura in cui la passione di Gesù sorregge il cammino dell'universo verso il traguardo del regno. Una seconda sottolineatura che mi sembra importante nella scuola, nell'insegnamento che il malato ci dà: il malato è soggetto attivo di evangelizzazione. Va superata una visione riduttiva e persino il rischio della presentazione che porta a pensare la persona in condizione di malattia e sofferenza solo come oggetto passivo di aiuto e non come soggetto attivo di comunicazione di valori che consentano di comprendere meglio il senso e la ricchezza inesauribile della vita e che cosa significhi prendersi cura della salute a tutti i livelli. Non si tratta di intervenire con un'opera educativa solo per favorire l'inserimento, l'integrazione, la promozione delle persone sofferenti nella società, nella comunità cristiana e in ogni ambiente di vita. Questa è un'opera certamente da fare, ma non basta. Si tratta, e questo diventa più difficile, di intervenire anche sulla società e sulla comunità cristiana perché diventi capace e degna di accogliere i valori che le persone sofferenti portano con sé. Si tratta di mettersi alla scuola del malato. Le persone sofferenti non siano solo accolte passivamente nelle nostre parrocchie, come se i malati fossero solo ricettori di una prestazione pastorale. Tenendo conto della loro condizione, siano riconosciuti non solo come invitati da Dio a unire le loro sofferenze, ma come anche inviati nella vigna del Signore a trasmettere agli altri la gioia del rinnovamento e la gioia di Cristo risorto. Continuava Papa Giovanni Paolo II: contiamo su di voi per insegnare al mondo intero che cos'è l'amore, uno dei fondamentali obiettivi di questa rinnovata e intensificata azione pastorale, che non può non coinvolgere in modo coordinato tutte le componenti della comunità ecclesiale e di considerare il malato, il portatore di handicap, il sofferente, non semplicemente come il termine dell'amore e del servizio della Chiesa, bensì come soggetto attivo e responsabile dell'opera di evangelizzazione della salvezza. La malattia propone alla persona stessa un compito. Quale esso sia, non è facile dirlo. Si tratta di tradurre di manifestare e attuare la chiamata dei sofferenti, riscoprendo il loro posto nella Chiesa, riconoscendo i loro carismi, rinnovando l'azione pastorale in modo che essa tenga veramente conto delle loro esigenze e ricchezze. Potremmo dire, significa fare posto a loro, anche fisicamente, nelle chiese, nei luoghi di riunioni, facilitandone l'accesso anche con accorgimenti tecnici. Si tratta di disegnare la forza progettuale della Chiesa, che deve mettersi in ascolto della coscienza della persona sofferente. Solo questo ascolto può individuare le vie di salvezza, può fare gesti sananti, ma anche riconoscere i propri ritardi e il nostro essere miopi circa il riconoscimento e la valorizzazione del mistero proprio delle persone sofferenti. La prima persona sofferente è il Signore Gesù. E quanti insegnamenti ci dà? Qual è l'insegnamento del malato? La persona che vive l'esperienza della sofferenza si apre ad una scuola di vita, capace di tracciare la via verso una maggiore maturità personale, una migliore comprensione delle persone. Che cosa ci testimonia il malato? L'importanza e il valore della vita in ogni istante, situazione, in un contesto che talvolta o spesso non lo considera nella sua totalità e la strumentalizza, addirittura la disprezza. L'esperienza del malato può favorire il recupero attento di un contributo concreto alla centralità del valore della vita. La testimonianza del malato consiste nel favorire una comunità che si adoperi per una cultura capace di promuovere i valori della vita, di aiutare a riflettere sul dono della salute, sull'esperienza della vulnerabilità e della morte, come realtà esistenziali, la necessità di una personale e collettiva responsabilità nel prevenire le cause della malattia, assumendo stili sani di vita. Dobbiamo impegnarci tutti, a tutti i livelli, per cercare una via di speranza, di relazione, di crescita più umana. Anzitutto, riconosciamo che tanti disagi, anche psichici, vengono provocati e acutizzati dalla nostra vita convulsa, aggressiva, tesa solo al benessere e alle rivendicazioni, incapace di certezze serene, di pacata sopportazione, di convivenza rispettosa e pacifica, di robuste tensioni spirituali. L'impegno a migliorare la qualità della vita sociale diventa un fattore importante per rasserenare la vita di tanti sofferenti, e quasi un anticipo di quella pace gioiosa del regno di Dio promessa. L'urgenza che la persona in condizioni di malattia non sia lasciata sola e venga debitamente curata dalla società e dalla comunità cristiana. La pastorale della salute richiede testimoni, i sofferenti stessi, soggetti responsabili e attivi dell'opera di evangelizzazione e di salvezza, che non siano condizionate dalla frettolosità, dall'individualismo, dall'approccio devozionale o dal facile richiamo alla rassegnazione, ma capaci di instaurare dialoghi aperti e sananti, sappiano individuare bisogni e risorse e si sentano impegnati a lavorare in comunione con gli altri. Lavorare insieme gli ammalati insieme i sani insieme agli ammalati, in un cammino di evangelizzazione. Questa è la comunità cristiana. Perché dobbiamo collaborare coi malati? Perché il malato deve collaborare con la persona sana? Perché il malato ci educa a scoprire il valore delle realtà essenziali della vita. È strano, però, capita di riconoscere, non senza sorpresa, quanto in realtà sono importanti e preziose le persone con le quali si vive insieme soltanto nel momento in cui sopraggiunge la sofferenza. Quando la sofferenza intralcia la strada ed impedisce i normali progetti e attività di vita, allora capita che si affaccia e si impone una nuova consapevolezza e si aprono gli occhi su quanto è prezioso per la verità della propria vita. Colui che fa esperienza di malattia, di sofferenza psichica, scopre talvolta e aiuta a scoprire quanto sia importante l'amore, l'amicizia, il sorriso. Ancora il malato educa a scoprire il limite e la provvisorietà della vita umana. Esprime la verità della persona di fronte al grande mistero dell'esistenza umana. Il vissuto di sofferenza nelle piccole e grandi imprese della vita obbliga a pensare più umilmente riguardo a se stessi. Tante false rappresentazioni e giudizi circa noi stessi vacillano o crollano e per forza maggiore vengono abbandonati. Anche tanti valori in altre situazioni esaltati vengono demistificati, disincantati e ridotti a dimensioni più veritiere, aiutando a cogliere il valore di ogni istante del quotidiano e di ogni dono, aprendosi all'orizzonte della promessa e dell'amore di Dio. Ancora, il malato, oltre a scoprire il valore delle realtà essenziali della vita, a scoprire il limite e la provvisorietà della vita umana, il malato educa a comprendere la luce della fede che la sofferenza, pur conservando i tratti dell'assurdo, pur restando sorgente di una lacerazione interiore difficilmente risanabile, proiettata sullo sfondo della croce di Cristo, assume un significato che va oltre la semplice valorizzazione umana, in quanto dischiude la via della partecipazione alla salvezza. Se dal mistero pasquale di Cristo, crocifisso e risorto, impariamo a dare senso al dolore, allora questo diventa un evangelo, un annuncio per tutti. Abbiamo sottolineato come il malato testimonia, come il malato educa. Chiediamoci anche che cosa chiede l'ammalato. Che cosa ci chiede l'ammalato? Ci chiede una professione sanitaria che abbia un'anima. È urgente l'impegno per una ripersonalizzazione delle professioni sanitarie che favoriscano l'instaurarsi di un rapporto dalle dimensioni umane però col malato. Ciò che in gioco è l'umanizzazione dell'intero sistema sanitario, che dalle parole deve passare ad atteggiamenti, a scelte concrete. una umanizzazione sia dei rapporti degli operatori con i malati, sia delle diverse strutture sanitarie. Una umanizzazione della condizione di nascere, di soffrire, di morire. La cura delle persone non deve ridursi solamente a una terapia, ma deve aprirsi a un più disteso e ampio prendersi cura della persona. Un'economia che non sia prepotente. La salute ha dei conti, ma non deve avere prezzo. Il rapporto bisogno-risorse è riduttivo e in ambito sanitario il criterio del calcolo minimo di risorse per il maggior numero di bisogni risulta di per sé solo inadeguato, se non addirittura nocivo. Per salvare il bisogno integrale di salute di fronte a una cultura che sembra spingere a considerare l'intero sistema sanitario come una cultura che sembra spingere come ad una qualsiasi azienda, la salute come un prodotto ed il malato come un cliente. È urgente e necessario riaffermare la centralità della persona umana. La persona umana è molto più importante della malattia, ci diceva il Papa nell'ultimo messaggio per questa giornata del malato di 2022. È proprio la persona umana che può aiutarci a usare correttamente le risorse economiche tuttora disponibili, senza inutili sprechi per altri interessi. Soprattutto esso ci aiuta a capire che la sfida più grande è quella di rispettare, di salvare, promuovere sempre in ogni condizione la dignità della persona, come questo principio in questo tempo di pandemia l'abbiamo sentito necessario, urgente, ed è anche stato attualizzato. Ma perché non c'erano delle strutture anche prima adeguate? Perché si sono ridotti i medici negli ospedali, infermieri? La mano d'opera, potremmo dire. Perché strutture di ospedali con un certo numero di terapie intensive si è fatta una corsa per averne qualcuno in più? Perché non c'erano prima? È necessaria una, il malato ci chiede, una riorganizzazione sanitaria che abbia sempre come finalità la cura di ogni persona e la scienza al servizio della vita. La scoperta del senso più vero e dell'esigenza più impegnativa della centralità della persona. Ogni volta che si parla di salute e di sofferenza sembra essere difficile, soprattutto nel contesto di una sanità che cambia. Anche in sanità si può esaltare l'uomo nel suo valore più profondo, oppure lo si può minacciare. Può essere risultato di condizionamenti, di pressione di interessi passivamente subiti, o può segnare il punto di partenza per un cambiamento a misura d'uomo, perché la riorganizzazione sanitaria sia efficiente. Occorre anche e inscindibilmente che tutta l'azione sanitaria sia svolta al massimo delle capacità umane. Ciò comporta impegno a promuovere le condizioni idonee per la salute, a migliorare strutture inadeguate, ad eliminare le cause di molte malattie, a favorire la giusta ridistribuzione delle risorse sanitarie e sostenere la ricerca scientifica, a dare vita a un'azione amministrativa responsabile, coraggiosa, onesta, nel definire sia gli standard di qualità sia i limiti dei servizi prestati, a realizzare modalità organizzative meno burocratiche e più orientate a rendere certe ed evidenti le responsabilità e i compiti di ciascuno. Una comunità cristiana che sia più attenta al mondo della salute e della malattia per riconoscerlo come terreno privilegiato di Vangelo e si impegna a crescere come comunità che educa alla cura della salute. La persona sofferente si affida ad una rivalutazione della missione della comunità cristiana, che si prende cura dei sofferenti, quale contesto vitale che concorre a far uscire dall'isolamento e dalla condizione di inutilità il malato. Vi porto degli esempi che mi fanno anche soffrire, mi hanno fatto soffrire, che cerco di lottare. In ogni comunità cristiana ogni anno si celebra 1 o 2 giornate del malato, di solito vicino alla festa patronale, vicino alla Pasqua, e si celebra anche l'Eucaristia. L'invito che ogni anno, ogni volta io faccio, è proprio quello di convocare la comunità cristiana a celebrare insieme ai malati l'Eucaristia. Malati che forse fino a qualche mese fa, qualche mese prima, qualche anno prima, partecipavano anche loro in pienezza di salute. Ora questi nostri fratelli, arrivando in chiesa, li vedo girare il volto, cercare forse qualche volto amico coi quali ha pregato tante volte. E mi accorgo che ci sono solo gli ammalati, qualche familiare che l'ha accompagnato. Una solitudine, il ghetto degli ammalati. Quante volte ho detto, invitando, avvisando che c'è questa celebrazione per l'ammalato, quante volte ho detto ai miei parrocchiani, non venite a messa a Natale, non venite a messa a Pasqua, non venite alla messa per 2 o 3 domeniche, venite alla messa in cui ci sono i nostri fratelli ammalati. Quante volte questo invito si è disperso come neve al sole. Ecco che direi, qualcuno mi chiede, ma che cosa potremmo fare per gli ammalati? Partecipa alla messa, stai accanto a loro, forse con loro hai fatto tante di quelle cose nella tua vita e adesso le hai dimenticate. Una comunità cristiana è attenta, io sono convinto, dopo 55 anni che sono prete, è attenta agli ammalati nella misura che si mette con loro a pregare. Ma anche se non è un mio familiare, è un fratello della comunità, un fratello col quale io ho condiviso tanti momenti, ho celebrato tante messe con lui, e invece c'è questa solitudine, c'è questa non partecipazione. Poi mi meraviglio che quando c'è una prima comunione c'è questo presenza, c'è questo, i bambini della prima comunione, certo bisogna dare importanza, ma i nostri fratelli ammalati bisogna dare più importanza. Spero tanto che le prossime celebrazioni per gli ammalati possa crescere il numero di quelli che si sentono sani, ma che si mettono a pregare con questi nostri fratelli ammalati, i quali hanno, come abbiamo visto oggi, tanti motivi di evangelizzazione, tanti motivi di far crescere quelli che si ritengono sani. Abbiamo toccato diverse cose che i nostri fratelli ammalati ci testimoniano e ci educano. Scoprire il valore delle realtà essenziali della vita e non le cose banali. Scoprire il limite e la provvisorietà della vita umana. Non siamo eternamente sani. La morte è una compagna di viaggio. Ci educano a comprendere alla luce della fede che la sofferenza, pur conservando i tratti dell'assurdo, pur restando sorgente di una lacerazione interiore difficilmente risanabile, proiettata sullo sfondo della croce di Cristo, assume un significato che va oltre la semplice valorizzazione umana, in quanto dischiude la via alla partecipazione della salvezza. I nostri fratelli ammalati sono molto più vicini a Cristo in croce, a Cristo che sta risorgendo. A tutti auguro di andare a scuola, alla scuola del malato. Buona giornata a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.